Riders.
Oltre la prima pagina.
Le 18:56 secondi in quel di Radio Yulm, questo è Insiders, oltre la prima pagina, ben trovati, una nuova puntata, una buona serata da Umberto.
E da Alice, che non hai detto il cognome, strano stasera.
Perché so che non ti piace, almeno per una
ma
volta
no, non puoi fare
faccio.
Quello che vuoi per quanto ti riguarda.
Comunque, questa sera siamo qui per questa puntata pre-ponte in realtà, perché...
Sì.
Veniamo in onda adesso, poi non ci sentite probabilmente per almeno due settimane, però non è detto, poi,
è detto.
Poi vi spieghiamo.
Restate sintonizzati su questi canali.
ci sono un po' di problemi. È tutto molto divertente perché io in questo momento in cuffia non mi sento, ma va bene, faremo finta di che io mi senta. Alice, mi fido ciecamente di te.
No, ti sento forte
e della tua guida.
È chiaro, però comunque la puntata di oggi è molto interessante, anche un po' diversa dal solito.
Molto diversa dal solito perché per la prima volta andiamo a cavallo di un ponte importante come quello del 25 aprile. Abbiamo
sì.
deciso, visto che è il nostro ultimo 25 aprile qui in Radio Yulm,
oddio, è vero.
Di raccontare un lato diverso del 25 aprile, un lato che molto spesso si dimentica
sì.
anche nelle stesse famiglie. Invece noi ci teniamo a raccontarlo e adesso poi tra poco vi diremo bene qualcosa di più. Ci prepariamo all'estate su Milano perché...
Sì, una cosa imbarazzante, una notizia imbarazzante che forse tutti voi avrete già sentito sulla nuova decisione di Sala, non vendere più gelati dopo mezzanotte, ma parleremo anche di questo in modo approfondito e parleremo anche della fantastica notizia che è uscita pochi giorni fa sullo sbiancamento dei coralli della grande barriera corallina in Australia, che sta ancora una volta devastando tutto e siamo molto molto non contenti, diciamo.
Molto molto non contenti. Vi ricordiamo di seguirci sui social, in particolare su Instagram Radio Yulm, per aiutarci a costruire le puntate. Vi ricordiamo che abbiamo un numero WhatsApp a cui potete scrivere per intervenire in diretta, 331 14 38 923. E adesso andiamo con un po' di musica, dopo torniamo perché in realtà il titolo di questa canzone, Pinguini, ricordi, ci introduce al tema.
Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. E reinsegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Ti stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento e un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un ciamegù tra tutte queste persone, nella mia testa io gioco a tabù, perdo se dico il tuo nome. Ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. C'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai detto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. Sbadiglio e prendo la bottiglia. boccetta di Aducanumab. E penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima. Eppure se non sai chi sono, non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi. Ma solo ieri c'eri nei giorni neri. Quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu.
E questi erano i Pinguini Tattici Nucleari con Ricordi, che è una delle mie, tra l'altro, canzoni preferite che hanno fatto loro.
È molto bella.
Sono stata live, l'uno dei due che hanno fatto a Milano, e devo dire che meritano. Quindi se siete fan dei Pinguini, andate ad ascoltarli in live. Adesso inizierà il tour per gli stadi. Basta, non volevo fare
adesso i Pinguini ovviamente ci ringraziano per questo momento di promozione.
No, però devo dire che anche il tema che loro portano all'interno del testo della canzone è inerente ai ricordi, alle memorie che vogliamo far emergere in questa puntata di Insiders. Perché? Perché domani è il 25 di aprile ed è il 79esimo anniversario della Liberazione. Una giornata ovviamente dedicata alla memoria della resistenza, dei partigiani e anche dei militari che liberarono l'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista. Come ogni anno, noi in questo momento non ci vogliamo soffermare sulle polemiche, sulle prese di posizione, ma su qualcosa che per noi ha molto più valore, che sono ovviamente i ricordi. Ovviamente oggi, a quasi 80 anni ormai di distanza, il 25 aprile è soprattutto memoria. E anche noi oggi vogliamo portare alla memoria delle storie che sono importanti per le persone che le hanno vissute, ma soprattutto anche per i posteri, devo dire, anche per noi che le sentiamo oggi, secondo me sono delle testimonianze importanti che forse ci fanno rendere conto di che tipo di situazione si è vissuto all'epoca e del periodo storico. Quindi sono storie che vale la pena realmente raccontare.
Sono le storie dei nostri nonni.
Esatto.
Dei nostri nonni, dei nostri bisnonni per alcuni, in qualche rarissimo caso addirittura dei genitori. Insomma, sono quelle storie che fanno parte del bagaglio familiare, anche se in alcuni casi un po' dimenticato, perché poi come tutte le cose vecchie dopo un po' stancano e non se ne parla più, si dimenticano perché magari qualcuno quando ha ancora i nonni non gli fa domande, non gli chiede, e quindi poi sono storie che si perdono. Ecco, vogliamo cercare di evitare questa cosa, e quindi vi racconteremo alcune delle storie che ci avete raccontato.
Esatto.
Perché insomma ve lo abbiamo chiesto sui nostri social, su Instagram Radio Yulm, vi abbiamo chiesto di inviarci le storie legate alla resistenza e alle vostre famiglie, se avete avuto nonni partigiani, bisnonni partigiani, insomma,
è vero.
Di raccontarci un po' che cosa ne è stato nelle vostre famiglie. Qualcuno di voi devo dire che ci ha risposto. Ci ha risposto per esempio Tommaso. Oggi è una puntata così, quindi vi leggeremo tante testimonianze più che altro. Ci ha raccontato Tommaso che suo nonno all'epoca aveva 16 anni, quindi era un ragazzino, era scampato per un pelo all'arruolamento perché era ancora minorenne.
Ovviamente.
Non era dovuto partire per la guerra, e per aiutare economicamente soprattutto la famiglia preparava a mano le sigarette ai soldati tedeschi, che in cambio lo ripagavano con oggetti vari che avevano trafugato nei rastrellamenti nelle case, tra cui peraltro l'oro. Erano altri tempi, quindi l'oro valeva ma non quanto
non,
oggi.
Esatto.
E qualche volta anche con della carne, che ovviamente non era di animali normalmente commestibili, ma tendenzialmente di gatto. E ci dice Tommaso che suo nonno giura che sa di coniglio. Quindi questa cosa ce la riferisce Tommaso, se ne prende la responsabilità, perché io non voglio poter confermare questo tipo di informazioni.
Erano sicuramente tempi molto duri, e quello che passava immagino che si mangiasse senza fare troppe storie, senza fare troppi ragionamenti.
Però la storia di Tommaso ci porta a parlare di un tema importante, che è quello della convivenza,
esatto,
tra partigiani e tedeschi, perché poi erano due facce in qualche modo della stessa guerra.
Esatto,
e quindi non sempre era semplice convivere con entrambi, come ci racconta Lara nel suo audio.
Mia nonna è del 40, quindi per forza di cose si ricorda poco della guerra perché era soltanto una bambina quando la guerra era in corso. Si ricorda però che dove abitava lei, che era un paese in collina, transitavano spesso i tedeschi e i partigiani e spesso si combattevano anche tra di loro. I bambini dopo questi combattimenti andavano in questi luoghi e raccoglievano le cartucce dei proiettili e ci giocavano. Per loro erano degli oggetti dorati, erano belli e per loro erano giocattoli. Ma allo stesso tempo mia nonna si ricorda di come sia i tedeschi che i partigiani si potessero rivelare pericolosi in certi momenti. Ovviamente i civili parteggiavano per i partigiani, ma allo stesso tempo erano costretti a fare il doppio gioco perché entrambi, quindi sia i tedeschi che i partigiani, potevano rivelarsi pericolosi in certi momenti se non facevi ciò che loro ti chiedevano, anzi ti ordinavano. Infatti spesso le persone erano costrette a dargli il cibo, a dargli da bere, a ospitarli per la notte. Mia nonna si ricorda in particolare di sua mamma che mette all'interno dello zaino di un tedesco delle noci e delle micche di pane. Ovviamente lei non lo faceva per aiutarli, ma lo faceva per farli andare via, per evitare che facessero dei danni, perché la pena, se non facevi quello che ti chiedevano, era la morte oppure comunque la distruzione delle case. Un altro ricordo che ha in mente mia nonna vivido è di quando un giorno i tedeschi hanno rinchiuso tutti i civili di questo paese all'interno di una stalla grande e li hanno chiusi con un catenaccio per salvarli in realtà da una sparatoria che quel giorno avevano programmato contro i partigiani. Ci sarebbero tante altre cose da raccontare, però questi sono i ricordi più vividi che mia nonna mi racconta più spesso.
Intanto vorrei ringraziare Lara per averci mandato questo audio e per insomma averci raccontato i ricordi di sua nonna, ecco, che si aggiungono alla collezione, diciamo, della puntata di oggi. Parlando di convivenze difficili, parliamo anche della nonna di Ezio, che nel Cuneese nascondeva nel pagliaio della sua cascina dei partigiani, quindi diciamo un'operazione abbastanza rischiosa da fare. Ovviamente venuti i tedeschi per una perquisizione presero ad accettate e baionettate il pagliaio stesso. Ora immagino il momento di paura e di tensione che si possa aver vissuto in quel momento, e grazie a Dio mancarono tutti i bersagli e allo stesso tempo la nonna non venne scoperta, perché ovviamente nascondere delle persone non è tanto il rischio delle persone stesse, ma anche della persona stessa che nascondeva queste persone, che poteva fare ovviamente una fine non molto bella, ecco.
Non solo nascondere le persone, ma anche nascondere gli oggetti, come esatto. Faceva la nonna acquisita, che non è esattamente sua nonna, però di Lorenzo, insomma spesso gli raccontava Lorenzo di aver fatto diversi viaggi in bicicletta tra il centro della sua città e il santuario della città, che si trova sulle colline, facendo la staffetta per i partigiani, tra cui c'erano parecchi parenti, portando cibo, a volte munizioni, ma soprattutto lettere, e il tutto ovviamente, essendo una ragazzina, le dava delle garanzie, perché poteva nascondere gli oggetti sotto la gonna o sotto gli abiti e nessuno probabilmente l'avrebbe perquisita proprio per questo, quindi era comunque un rischio
però,
abbastanza pesante.
Però così è stato, quindi diciamo che è una strategia che ha funzionato. Ovviamente non tutte le storie però sono così, diciamo, tra virgolette, piacevoli da ascoltare, e sono delle esperienze appunto abbastanza positive tutto sommato, perché ci sono anche delle storie più sofferte, perché ovviamente in guerra buoni e cattivi, diciamo, si mescolano spesso in una tassa che a volte è difficile di per sé da districare, ed è il caso appunto del nonno di Elena a Bassano del Grappa, che nel febbraio del 1945 purtroppo rischiò di morire quando i partigiani, ovviamente coordinati dagli alleati, fecero esplodere lo storico ponte che collega, diciamo, le due parti della città, e ci racconta che un suo amico appunto non ce la fece, ma il nonno appunto di Elena riuscì a salvarsi.
E in questo si inseriscono poi le varie storie delle vittime tendenzialmente, esatto, di quella guerra, soprattutto ovviamente di partigiani, come ci ha raccontato la nostra amica Charlotte.
Il fratello di mia nonna si chiamava Angelo ed era un giovane partigiano durante il fenomeno della resistenza. A soli 18 anni infatti si trovava nelle zone vicino a Cavour in Piemonte, e dove insieme ad altri compagni aveva, diciamo, trovato sostegno in una famiglia che viveva all'interno di questa cascina dove loro avevano, ecco, trovato rifugio. E appunto mia nonna mi ha sempre raccontato del momento in cui sono venuti a sapere della morte di suo fratello, che è avvenuta una mattina quando appunto c'è stato l'annuncio dell'arrivo dei tedeschi e fascisti, un annuncio che li ha colti alla sprovvista. Il gruppo di 5-6 partigiani si è diviso, tra l'altro alcuni sono scappati in una direzione, mentre lui e un altro suo compagno si erano diretti verso il fiume Pellice, nei pressi del fiume Pellice, per cercare un nascondiglio, ecco, in quelle aree, però appunto mentre gli altri erano poi riusciti a salvarsi, lui e il suo compagno sono stati raggiunti da una scarica di pallottole che lo ha poi colpito in pieno. Tra l'altro Angelo è uno dei partigiani che viene ricordato ogni anno il 25 aprile proprio nelle zone della resistenza piemontesi, appunto in un cerimoniale a cui avevo anche partecipato anni fa e che appunto ricorda proprio il servizio di questi partigiani.
E ora, se dobbiamo parlare ovviamente di partigiani, ci sono anche degli eventi che rimangono anche impressi anche nella memoria collettiva,
certo,
diciamo, come l'eccidio di Marzabotto, che è stata una delle più grandi stragi compiute dai nazifascisti in Italia. Sì. In quegli anni, tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 44, uccisero 1830 persone insomma vicino a Bologna, a Marzabotto, per, diciamo, come rappresaglia nei confronti delle brigate partigiane che operavano nell'area. E abbiamo avuto la fortuna di avere l'audio di Francesca, che di alcuni di quei partigiani è parente.
Mia nonna era di un paese in provincia di Bologna, sull'Appennino, vicino a Marzabotto, dove appunto ci fu la strage. Erano 7 fratelli e lei era la più piccola, però molti dei suoi fratelli durante la guerra avevano sui 18, 19, 20 anni, quindi erano quasi tutti partigiani. E mi raccontava sempre che spesso arrivavano le SS, i tedeschi, a casa loro per fare dei controlli, anche perché avevano, insomma, degli animali, avevano il vino, e quindi andavano appunto a fare dei controlli sapendo che quella zona era particolarmente piena di atti di resistenza, fra i quali appunto i partigiani. E lei mi raccontava che da bambina sua madre, per evitare che, insomma, la trovassero, che potesse capitare qualcosa, la faceva nascondere dentro le botti di vino vuote. E tra l'altro lei perse un fratello nella resistenza, che fu appunto preso dai nazisti, e alla fine della guerra, quando tornarono verso Bologna il giorno della liberazione, che era il 21 aprile del 1945, per Bologna, per la città di Bologna, furono dei sopravvissuti a una delle rappresaglie dei nazisti, perché si sa che quando veniva ucciso un tedesco si facevano appunto queste rappresaglie, dove venivano presi 10-20 italiani, insomma 20 persone civili. E lei poi rimase a Bologna, mentre invece gran parte della sua famiglia si trasferì in Argentina, a Buenos Aires.
Ecco, allora ringraziamo anche Francesca e anche Charlotte per questi racconti, e diciamo che a conclusione vi raccontiamo, sia io che Umberto abbiamo delle storie da raccontarvi, tra l'altro inaspettata, perché una di quelle cose che non sapevo, che uno dei miei parenti, in particolar modo la mia bisnonna, avesse vissuto. La mia bisnonna si chiamava Vera e in realtà abitava a Livorno, poi si è trasferita a Milano, e a Milano purtroppo, non a causa della guerra, è rimasta vedova con 3 figli, quindi diciamo che l'unica cosa che le era rimasta da fare purtroppo era andare a lavorare, ed è andata a lavorare in questa azienda che è l'Isotta appunto Fraschini, che di per sé costruiva automobili di lusso, ma anche motori di impiego militare, perché infatti durante la prima guerra mondiale questa azienda produsse anche i camion e rimorchi per il trasporto vero e proprio delle truppe. Quindi lei entra a far parte di questa azienda, inizia a lavorare, ovviamente il clima di quegli anni non era dei migliori, in più lei era donna, doveva lavorare ed era da sola, e all'interno dell'azienda stessa si vengono a creare appunto questi veri e propri gruppi di resistenza. E quindi lei un giorno, insieme appunto uno di questi gruppi, partono dall'azienda e vanno in Piazza del Duomo, e lei fa una sorta di sit-in, se così possiamo chiamarlo, perché si sdraia sulla piazza in Piazza del Duomo per appunto opporre resistenza. In particolar modo loro si stavano, diciamo, opponendo a questo gruppo chiamato Scelbini, perché il capo appunto di questo gruppo di polizia si chiamava appunto Scelba, e quindi avevano preso questo nome. E quindi niente, è stato molto strano, perché non pensavo che un mio parente avesse potuto vivere così in prima persona queste storie di resistenza. Però immagino che donna, vedova, con tre figli, a lavorare, e che decide inoltre di opporsi, appunto, di partecipare alla resistenza, fosse è stato un vero e proprio atto di coraggio, ecco.
Lo è sicuramente. Io anche ho, in realtà, di storie ne avrei parecchie, perché la mia famiglia viene da una zona che è stata abbastanza calda nella, certo, resistenza. Il Savonese è stato abbastanza attivo sia sulle colline soprastanti, sia poi nel basso Piemonte, che confinavano, quindi gioco forza dei contatti ci sono stati. Il mio bisnonno, che si chiamava come me, si chiamava Umberto, fu tra i fondatori del Comitato di Liberazione Nazionale, del CLN, a Savona. Fu amico molto stretto e all'epoca collaboratore anche di Pertini, che poi diventerà Presidente della Repubblica molti anni dopo. E vivendo a Savona mise anche abbastanza in difficoltà le sue tre figlie, che aveva tre figlie, in particolare la più grande, che insomma a un certo punto nel marzo del 45, quando lui venne condannato a morte, ovviamente in contumacia perché era con i partigiani, lei venne cercata dall'SS a scuola per prenderla come ostaggio, e riuscì a salvarsi solo perché la professoressa fu abbastanza rapida da dire: no, lei oggi non è venuta a scuola, anche se non era vero, e quindi riuscì ad andare via. Così come con la stessa scaltrezza lui era riuscito a scappare al primo arresto, quando vennero a cercarlo in ufficio chiedendo del dottor Panconi, si chiamava Umberto Panconi, e lui era accanto alla segretaria, e invece di dire sono io disse: ah sì, è in porto, andate a cercarlo in porto. Andarono a cercarlo in porto, lui riuscì a scappare dall'ufficio e a darsi poi alla macchia per i successivi tre anni. Invece i due cugini di mio nonno, che avevano rispettivamente 25 e 20 anni, quindi erano giovanissimi, furono partigiani nelle brigate Garibaldi, quindi nelle formazioni comuniste, e combatterono fianco a fianco per più di due anni, finché non vennero uccisi da una raffica di mitra tedesca proprio mentre tornavano al loro reparto, dopo essere andati in visita ai genitori e proprio a mio nonno. Mi ricordo che lui lo raccontava sempre con un po' di rammarico, perché forse uno dei motivi per cui vennero alla fine uccisi dai tedeschi furono due pistole che il papà di mio nonno diede loro, perché le teneva nascoste in casa e potevano servire. Mi fa sempre un po' strano raccontare queste storie, perché ed è una cosa che ho riscontrato anche in alcuni di voi che ci hanno mandato gli audio, quindi vi ringrazio, perché in molti casi i nostri nonni, cioè quelli che ci raccontavano queste storie, non ci sono più. Nel mio caso è così, e quindi quando ripenso a queste storie ripenso automaticamente a come me le raccontava mio nonno, quindi c'è una sorta di doppia memoria. Cioè,
sì, certo.
Mi ricordo la sua voce, mi ricordo quando raccontava. Ecco, anche questo secondo me è importante quando si parla di 25 aprile, di resistenza, di queste piccole memorie che hanno fatto la storia, certo, quella con la S maiuscola, che ricordiamo tutti i giorni, che ricorderemo domani. Peraltro, piccolo inciso e poi chiudiamo: per me, che sono di Savona, 24 aprile è più importante del 25, perché il giorno della liberazione di Savona era il 24, certo, aprile, quindi per me è ancora più importante del 25. Detto questo, ci spostiamo a un argomento un pochino più allegro, più vivace, sì, che però gioco forza verrà ristretto nei tempi, quindi ci rispostiamo a Milano, perché sarà un'estate molto calda.
Dalla nebbia, dallo smog, come la nave di The Fog, legata alla strada, perché in strada che ancora sto, se ce l'ho fatta qui, posso farcela dovunque come Frank e Jay-Z. Lo slang dei miei G, dice Mogra, Nogra, Sesse, per questa city sono il Poca, l'Efe, l'Esse. Ho una Madonna d'oro al collo e una Madonna d'oro in cielo, viviamo sopra il limite, moriamo sotto un telo. Dio, regalami del tempo invece di un solo tempo. Torno e caccio gli infami, via come Gesù dal tempio. Glock nei calzoni, alzano il murder rate, props dai furgoni. I frate mi gridano, minchia Jake. Ognuno fa la sua parte in questo film tra i palazzi. Da sempre intrappolati nel traffico come un taxi. Pezzi da 100, benzina verde per i ragazzi. Milano, mi perdoni o mi ammazzi, decidi.
Questa notte che non c'è niente strano. è un fine pena mai, infame non sarò mai, codice samurai, non riesco a far rimanere chi davvero mi vuole bene, le vie della città dentro me sono le mie vene, ogni parola è un colpo di pistola, come subsonica, tu fai brutta figura, la mia figura è retorica, fai il test su queste strade e poi ti bocciano all'esame, i corpi dei poeti sono a terra esanimi, generazione apatica, se la musica è plastica, Milano che ti sputa dopo che ti mastica, girano le ruote di sto macchinone, resto in danger zone, sul GPS non c'è la via del signore, i miei versi troppo veri voglio dedicarli, a chi ha solo sogni infranti e non sa interpretarli, a chi sta cercando i santi e non sa interpellarli, io lo so ma io non so se tu sai di che parli.
Questa notte che non c'è niente di strano, di noi non rimane niente, sogni a Milano qui, sangue nella cattedrale, tanto dove vuoi scappare, se poi ritorniamo sempre, se il cielo è così vicino, di colpo cade sopra la città, sole a Milano, in cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai, ciò che vuoi da qui non se ne andrà mai, resta qui con chi ci crede, questa notte che non c'è niente di strano, di noi non rimane niente, sole a Milano.
E questo era Soli a Milano, Club Dogo con Elodie, perché in realtà non saremo soli a Milano quest'estate tecnicamente. Saremo più prosciugati a Milano quest'estate?
Sì, perché probabilmente avete sentito la notizia fantastica degli ultimi giorni: vietato bere o mangiare da sport dopo la mezzanotte. A Milano si cerca di aiutare a dormire meglio i cittadini e placare la movida con un'ordinanza che introdurrà il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, quindi alcoliche e analcoliche, fino alle 6 del mattino. Questa diciamo che è l'ordinanza non ancora definitiva ma in via di definizione, che partirà dal 17 maggio fino al 4 di novembre.
Il 4 novembre,
esatto.
Che a Milano 4
novembre, non so, perché ci sono 2 gradi a Milano, qui non so chi mangia gelato, potrebbe avere reazioni poco piacevoli, ma comunque le zone interessate
potremmo
sono...
Potremmo mettere Lake Washington Boulevard dei pinguini per rimanere sui pinguini, adesso che ci penso parlando di gelato. Vabbè, ok.
Comunque le zone interessate sono 12, tra le quali ci sono, diciamo, le zone più centrali, quindi Corso Como, Arco della Pace, Isola Garibaldi, Darsena, Navigli, Nolo, Lazzaretto e Paolo Sarpi, che non so se ci siete mai stati, ma sabato sera è un calvario.
Sai che mi manca? In 5 anni di Milano non ci sono.
No, guarda, evitalo perché è una cosa infattibile, e ovviamente l'idea è quella di tutelare chi abita in queste zone dopo anni di movida senza controllo. La cosa interessante è che il Guardian ha...
Sì, insomma, non è un giornalino il Guardian.
Non un giornalino, è stato molto attratto da questa notizia, tanto che ha detto: riunirsi per un gelato a tarda notte è una parte talmente intrinseca della cultura italiana che la prospettiva, diciamo, che venga abolita, messa al bando, queste sono state le parole, è un passo eccessivo per molti.
Adesso... chiediamo ai nostri ascoltatori 331 14 38 923, ma anche voi quando uscite la sera a mezzanotte vi fate il gelatino, sì, come dice il Guardian?
Sì, io sì, cioè magari sei a casa, hai mangiato in famiglia la sera d'estate, dici: ma esco, faccio due passi, prendo un gelato e torno a casa. O magari hai il gruppo di amici che abitano tutti nel quartiere, dici: ah, ci troviamo, mangiamo un gelato e poi torniamo a casa. Cioè, sì, per me sì, per quanto mi riguarda. Anzi, i gelati di mezzanotte penso siano i migliori che si possano mangiare durante la giornata. Cioè, okay, non hai il sole, relativamente non c'è questa temperatura così elevata. Esatto. Però non solo il Guardian ha deciso di ovviamente controbattere, perché c'è anche il segretario generale del Concommercio di Milano, Marco Barbieri, che ha affermato che questo è un provvedimento che non servirà a contrastare la mala movida, ma che colpirà soprattutto cittadini, turisti e imprese. Io sono abbastanza d'accordo con lui, ma come se non bastasse questo divieto di cibo da sport c'è, ci sarà anche un divieto di utilizzare i Deor, quindi esterni, per qualunque attività da mezzanotte e mezza alle 6 nei giorni appunto dal lunedì al venerdì, e poi dal 1:30 alle 6 il sabato e la domenica, così gli hanno dato il contentino, se così possiamo dire. E verrà utilizzato un altro strumento come se non bastasse, che è il regolamento per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che diciamo segue un po' in linea generale quello che si era già detto sulla distribuzione degli alcolici, sì, e particolari situazioni di confusione che si vengono a creare per le strade di Milano dopo una certa ora, soprattutto nelle zone di Navigli. Tutto questo Sala che cosa ha risposto?
Che non gliene frega niente delle critiche.
No, perché... che lui vive in realtà in una zona a 80 metri da via Melzo, quindi capisce i cittadini, capisce soprattutto le lamentele che gli sono arrivate, che si tratta di piccolissimi e leggerissimi limiti ai quali verranno, sì esatto, ma lasciamo stare, a quali verranno fatte correzioni. Dice, se dobbiamo parlare di gelati penso che lo sistemeremo, quindi non è detto che... Nulla è perduto ancora.
Definirlo leggerissimo, che mi blocchi la vita notturna d'estate, insomma, non è proprio una cosa leggerissima. Anche a livello economico, cioè, pensiamoci, quanta gente va in giro dopo la mezzanotte, si vuole prendere, sì, che so io, una birra oltre magari,
sì,
al gelato. Cioè,
ora come ora, vietare i gelati da sport non risolverà la situazione della movida di Milano dopo una certa ora, per quanto mi riguarda.
Ora, ovviamente, vediamo se cambierà qualche cosa. Ovviamente i cittadini sono abbastanza
solo i cittadini, quindi commercianti, anche amministrazione. Ci sarà questo dibattito che probabilmente andrà avanti fino al 17 di maggio.
Almeno fino al 17 di maggio, perché esatto, poi se la mettono avanti, voglio vedere.
Se viene approvata, ci divertiremo tantissimo.
Ci divertiremo molto meno, probabilmente, perché dovremmo tornarcene a casa. È una tristezza questa cosa.
Vabbè, questo...
con questa buona nota di tristezza andiamo con della musica che dovrebbe aiutarci a far finire questa tristezza, perché poi dopo abbiamo il nostro amato Ambientiamoci.
Won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does it do it that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why?
Questo era il fantastico Michael Jackson con la sua Human Nature, che ci aiuta con l'argomento di oggi. Ma prima lanciamo il jingle!
Ambientiamoci!
Oh, finalmente parliamo.
La ragazza è molto brava perché io mi stavo dimenticando di lanciare il jingle in tutto questo.
Infatti, carica jingle. E purtroppo la notizia di oggi non è molto allegra, ma io sono qui per questo.
Ho una domanda. Dimmi, prima caro. Che inizi. Quando mai sono allegre le notizie di Ambientiamoci?
Ma io porto speranza ai microfoni di Radio Yulm, possibilità di cambiamento. Perché
porti anche l'abbronzatura a giudicare da cosa vediamo oggi. Infatti, mi vorrei descrivere Alice in questo momento è palesemente Alice da nascimento.
Sì, diciamo che mi sono fatta ispirare dal viaggio che ho fatto. Sono stata alle Maldive a fare immersioni e ho potuto osservare anche il fenomeno dello sbiancamento dei coralli nella barriera corallina. Mi sono fatta anche in realtà raccontare dai ragazzi che vivono lì ormai da tanti anni anche cos'è stato il bleach del 2016, ma comunque parliamo del fenomeno della grande barriera corallina australiana, che purtroppo la notizia di poco tempo fa sta perdendo il suo colore brillante ed è la quinta volta in 8 anni. Però quello che appunto è registrato in questi giorni è il peggiore evento di sbiancamento dei coralli mai registrato nella storia. Ora, partendo da questo sbiancamento che sta avvenendo sulla grande barriera corallina, il risultato purtroppo da che cosa viene? Dall'ondata di calore sottomarino globale che è iniziata lo scorso anno nell'emisfero settentrionale, e le barriere coralline in Florida e nei Caraibi sono state decimate appunto proprio a causa di questa ondata di calore. E il destino dei coralli della grande barriera corallina australiana, che quando si dice barriera corallina si pensa subito a quella, ovviamente è in bilico. L'unica cosa che diciamo potrebbe aiutare è un significativo raffreddamento della temperatura dell'acqua. Ora, parlando di bleaching, che questo è il termine in inglese,
sbiancamento.
Esatto, è un fenomeno dovuto a che cosa? Purtroppo al forte stress ambientale e ovviamente dovuto al cambiamento climatico. Lo sbiancamento quando si verifica? Quando il corallo, per sopravvivere a queste alte temperature, praticamente espelle un'alga microscopica unicellulare, che è quella grazie alla quale il corallo è così appunto colorato e bello. Il fenomeno ovviamente è che tutto il corallo diventa completamente bianco, quindi è una vera e propria risposta dei coralli allo stress ambientale e termico, che ci dicono: guardate, c'è qualcosa che non sta funzionando, quindi cercano di comunicare come possono.
Certo.
Proprio per questo il National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense ha lanciato appunto l'allarme sul fenomeno globale dello sbiancamento delle barriere coralline. Che, esatto, potrebbe essere interessante come termine, che purtroppo avrà gravi conseguenze sulla salute degli oceani, perché vi dico, è un fenomeno che è stato riscontrato in Australia, ma in realtà si estende a livello globale in tutto il mondo, perché ci sono ampie fasce di barriere coralline tropicali dei, diciamo, tre maggiori bacini oceanici, che sono l'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano, che sono sottoposte a uno stress estremo che può causare la mortalità dei coralli.
Certo.
Ora, la domanda è:
che si può fare?
No, non tanto quello, cioè, ok, i coralli diventano bianchi, ma tra virgolette la cosa potrebbe
che
essere: che cosa ce ne frega noi che i coralli diventano bianchi? Ora, prima cosa che si può fare per risolvere questa situazione, prima di arrivare a capire perché sono così tanto importanti, l'appello che ha lanciato il WWF è: stop ai combustibili fossili. Nel senso, una dichiarazione afferma: dobbiamo agire con urgenza superando l'era dei combustibili fossili o perderemo le barriere coralline in tutto il mondo. Che ovviamente i combustibili fossili vanno ad impattare sulle barriere,
certo,
che va a impattare sulla biodiversità. Ma non è solo questo, perché 850 milioni di persone in tutto il mondo dipendono dalle barriere coralline per cibo, lavoro e ovviamente protezione delle coste dalle tempeste.
Quindi poco meno di una persona su 5.
Esatto. Inoltre, le barriere forniscono l'habitat a più del 25% di tutte le specie marine. E pensate che il brutto pronostico è che noi siamo destinati a perdere fino al 90% delle barriere coralline entro il 2050, quindi entro la fine del secolo. Ora, Vi rendete conto che 850 milioni di persone dipendono da questo ecosistema e quindi forse è il caso che questo ecosistema vada preservato.
Ma non solo le persone, mi viene da pensare anche al territorio, cioè la grande barriera corallina australiana è una, di fatto è una diga contro le forti correnti, contro fenomeni di insomma, onde extra large che possono erodere o distruggere la costa, cioè non è solo una questione di sopravvivenza a livello di sussistenza, ma è proprio una questione di sicurezza.
Banalmente spostandoci, faccio l'esempio perché ci sono stata alle Maldive, lì non è biodiversità, dipendenza proprio dell'essere umano, ma anche una questione di turismo, cioè le persone che vengono da tutto il mondo per le Maldive vanno lì per vedere una barriera corallina completamente sbiancata o morta, dicono ok, io sono venuto qui per vedere uno delle meraviglie più importanti di questo posto e io non posso vederla
perché non c'è più.
E poi le persone che tornano lo dicono e quindi diciamo che il turismo
non ci va più nessuno,
finisce lì. Però attenzione, perché la cosa positiva in tutto ciò è che una barriera corallina sbiancata non è morta. Ecco. Cioè significa che è gravemente stressata, ma ciò non significa che è morta e quindi non possiamo fare più nulla. E quindi che cosa si può fare? I coralli sbiancati si possono riprendere fortunatamente, ma ovviamente è necessario ridurre le fonti di stress come pesca eccessiva e anche il deflusso di inquinanti della terraferma, e inoltre ci sarebbe bisogno che le temperature degli oceani si abbassino, ma questo è legato ad un cambiamento climatico ancora
globale,
anche cause esterne che noi possiamo cercare di parlare.
Già se uno iniziasse a buttare meno schifo in mare,
non sarebbe male. Quindi per concludere, il WWF invita i paesi a prendere sul serio questa mitigazione del clima, concentrandosi sulla limitazione delle pressioni dovute al sovrasfruttamento, all'inquinamento e anche l'eccessivo sviluppo su queste barriere, ecco, per consentirne la sopravvivenza, e questo inevitabilmente implica intensificare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ridurre anche le fonti di inquinamento terrestri che possono riversarsi sulle barriere coralline, perché vi posso assicurare che una barriera corallina sana e che si riprende, è una barriera corallina che riesce a riprendersi, come è successo alle Maldive dopo il bleaching del 2016, dove tutti i coralli erano completamente sbiancati e dati per persi, è una cosa che ti segna veramente, dici wow, quanto la natura si può riprendere in poco tempo.
Ci fidiamo di Alice in questo, purtroppo non abbiamo modo di confermare.
Ma banalmente anche cercare delle foto è una cosa incredibile.
Quindi, siccome il nostro mondo è molto bello,
è bello se riusciamo a preservarlo, ricordatevelo, viviamo su un pianeta incredibile.
E quindi cercheremo di ricordarcelo anche con la nostra prossima canzone, che è un classicone che proprio di questo parla. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they're like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Questo era Louis Armstrong con A Wonderful World, una delle canzoni più classiche quando si parla di, del nostro pianeta.
Sì.
Cioè, quanti di noi hanno visto almeno un documentario nella vita sulla Terra che iniziava con questa canzone?
Quanti non hanno mai visto Madagascar?
No. Ah, no.
che ha dentro questa canzone.
Ecco, questa cosa non me la ricordavo.
In Madagascar c'è questa canzone, anche lì si parla comunque di animali e di bellezza del pianeta, quindi diciamo che l'argomento torna sempre.
È sempre quello.
Ma noi siamo arrivati alla fine della puntata, siamo, nonostante tutte le varie digressioni,
in orario.
Più o meno ce l'abbiamo fatta a stare in orario. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, soprattutto Instagram Radio Yulm, dove mettiamo domande, sondaggi, quali rispondete e vi ringraziamo, e su quale, grazie ai quali costruiamo la nostra puntata. Abbiamo un numero di telefono 331 14 38 923, se avete voglia di iscriverci noi vi leggiamo sempre. E che altro dire, ringrazio Umberto che era in regia e anche in speakeraggio, quindi oggi tutto fare.
Ringraziamo
Daniela,
anche Giulia che
ringraziamo
non c'è.
Giulia, la nostra regista, che ha avuto un contrattempo, la salutiamo, le mandiamo un abbraccio. Ringraziamo Daniela, la nostra social media manager,
che si sta già mettendo la giacca, proprio voglio andare.
È già pronta per andare a casa, anche perché qui a Milano prima c'era un cielo nero incredibile, ho detto adesso viene giù il finimondo, invece sembra di no.
Noi quando torniamo?
Noi,
non
allora,
lo sappiamo. Allora,
tecnicamente mercoledì prossimo, 1 maggio è festa, quindi l'università è chiusa. C'è la possibilità che noi andiamo in onda, non è una cosa certa. La settimana dopo invece non andremo in onda.
O andremo in onda se non andiamo in onda.
Andremo in onda allora, registrato.
Facciamo così, noi vi avvisiamo sui social.
Esatto.
Se andiamo in onda l'1, l'8, non ci siamo. Se andiamo in onda l'8, l'1 non ci siamo. Quindi insomma,
chiarissimo.
Cioè, o l'una o l'altra, mettiamola così.
Va bene, dopo aver parlato di resistenza, di gelati e di bleaching corallino, direi che ci possiamo salutare, e questo è Insiders.
Oltre la prima pagina.
Insiders.
Oltre la prima pagina.